Allora, questo è l'ultimo incontro. Allora, praticamente... Bisogna fare la preghiera, no? Chiudete quella porta. Questo è l'ultimo incontro. Allora, è l'ultimo dei tre incontri che abbiamo fatto. Nel primo abbiamo visto proprio la nascita del canone 536, poi abbiamo visto la composizione, la funzione. Oggi vediamo la composizione, funzionamento e l'applicazione che tale canone del Consiglio Pastorale Parrocchiale ha avuto l'applicazione all'interno di tre diocesi italiane, partendo da una diocesi del nord, una diocesi del centro Italia e una diocesi del sud Italia. Del nord facciamo riferimento all'arcidiocesi di Milano, quindi abbiamo preso diocesi grandi dove si può vedere anche il cambiamento di come tali norme sono state poi applicate nella singolarità delle diocesi, perché cambiano poi nelle diocesi. Quindi Milano, abbiamo preso una diocesi del centro che è la diocesi di Fermo, poi vedremo perché, per poi terminare con la diocesi di Salerno, Campania, Cerno, arcidiocesi, che è la migliore delle diocesi. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si presenta come un ben definito cetus. Cosa sono i cetus? Sono dei luoghi nei quali si ritrovano determinate persone scelte dal canone. Il canone, nei comma successivi, identifica proprio i componenti del consiglio pastorale. Non è che si possono mettere così a casaccio: tu trovi quattro vecchie nella parrocchia, dici tutte e quattro venite a far parte del consiglio pastorale. Non si fa così. I preti che fanno così non fanno bene. Il canone è chiaro: composto dal parroco, cui compete la presidenza del consiglio pastorale, da un gruppo di Christi Fideles. Ricordate, Christi Fideles l'abbiamo letto l'altra volta nella Christi Fideles Life. Vedete, tutto ritorna, il diritto canonico per questo è perfezione, perché tutto torna, non la teologia che fa Don Ambrogio. Portatori di precisi, vedete il canone proprio dice gli aggettivi, precisi, distinti e rilevanti interessi comunitari, cui spetta la facoltà di consiglio. Il consiglio porta delle idee nuove, ecco perché all'interno del consiglio ci devono essere padri di famiglia, madri di famiglia, giovani universitari, perché devono portare il loro mondo all'interno della parrocchia. Il parroco è ottuso, come vede solamente la realtà parrocchiale, non può materialmente vedere anche in altri ambiti dove non mette le mani in pasta, come non può mettere le mani in pasta una mamma di famiglia all'interno della realtà parrocchiale. Quindi ecco la piena collaborazione, ecco perché è importante avere il consiglio. L'elezione però è condizionata di ogni singolo membro ad avere queste caratteristiche: maturità, vitalità, attività ed efficienza. Maturità, che certamente non andiamo a mettere il bambino, ma la maturità anche di un giovane dai 16, 17, 18 anni in su, che hanno iniziato, certo non mettere il giovane scapestrato, che ha già una realtà, un'infarinatura di un mondo, tra virgolette, che porta avanti comunque il carisma cattolico, abbia vitalità questa persona, quindi non abbia delle difficoltà anche, dice il canone, motorie, anche proprio per un dato di fatto, come può partecipare alle tante iniziative ed attività. Essere attivi, perché bisogna essere attivi prima di tutto. Quindi se uno fa parte del consiglio, non è che una volta ci va e 150 no, fai parte del consiglio, ci va e 150 sì e una volta no, perché devi essere membro attivo, altrimenti vieni meno alla tua efficienza. Vedete, i quattro punti ritornano. Le normative, dicono, devono essere prese in considerazione per la erezione normativa di tale canone. La normativa conciliare, l'istruzione della Santa Sede, il codice di diritto canonico e il diritto particolare. Tutto parte dal concilio. Quindi tutte, andare a vedere, rivedere tutte quante le norme che il concilio ci ha dato. Vedere le nuove istruzioni che la Santa Sede continua a dare all'interno della Chiesa, vedere il codice di diritto canonico, che è fondamentale, e vedere il diritto particolare, perché ogni diocesi in sé ha delle norme che vanno rispettate. Come ad esempio, una diocesi che è sul mare avrà delle problematiche estive da tener conto, con la pastorale turistica, la pastorale degli stranieri. A differenza di una piccola diocesi che sta spersa dal Padre Eterno sulla montagna, non avrà queste difficoltà. Ecco perché il diritto particolare deve essere ben preso in considerazione. Quindi, quattro cose fondamentali. Ci diceva il nostro professore di diritto canonico che sulla scrivania di un buon parroco, se vuole essere un buon parroco, ci devono essere tre cose. La Sacra Scrittura, il codice di diritto canonico e il quotidiano del giorno, perché devi sapere le norme di Dio, le norme della Chiesa e le problematiche del mondo. Questo un buon parroco deve fare, non tutti lo facciamo però. La presidenza del consiglio pastorale quindi spetta al parroco, ma perché spetta al parroco, dice il canone? Perché gli è affidata alla comunità in qualità di pastore. Un pastore si deve prendere cura di tutte le sue pecore. Non può pensare solamente a quelle che vengono già con i loro piedi in chiesa, ma devi essere soprattutto pastore per coloro che in chiesa non ci vengono. Quindi devi anche essere in coscienza riferente a questo. Proprio a lui spetta il ruolo di animare principalmente la pastorale. Egli è il centro dell'unità e della comunione ecclesiale della parrocchia. Cioè, è brutto dirlo, però in parole semplici, il parroco è il punto d'inizio e il punto di arrivo di una parrocchia. Però il parroco non è nulla senza la comunità parrocchiale e la comunità parrocchiale non è nulla senza il parroco. Per questo devono essere in comunione. Un fedele che va contro a ciò che dice il parroco e non fa quello che dice il parroco, va contro la Chiesa. Hai sentito, Gianna? È un fedele che esprime il proprio parere e quel parere non viene neanche preso in considerazione dal parroco. Il parroco va contro la Chiesa e va contro Dio. Per questo ci deve... No, perché tu dici che ogni tanto non senti, quindi ti ho ripetuto di più. Tu sei bravissima, non era riferita a te, era in generale. Però questo è, perché io sento tante parrocchie dove dicono noi facciamo a capa nostra, poi il parroco facesse che vuole lui. Non si agisce in questo modo, perché non siamo in un'anarchia. Vi interviene in persona ecclesie, il parroco e la Chiesa. Quando il parroco parla, fa le veci del vescovo. Quando parla il vescovo, fa le veci del Papa. Quando parla il Papa, è Cristo in terra. Santa Caterina chiamava il Papa il dolce Cristo in terra. E se anche qualche cristiano cattolico ha qualcosa da dire contro il Papa, vuol dire che va contro a Cristo. Il Papa non si può interpretare. Il Papa parla in persona Cristi. È Cristo che parla in quel momento, quando è sull'altare, il magistero del Papa. Poi, quando dice un parere suo personale, noi lo possiamo accettare, non lo possiamo accettare, condividere o non condividere. Ma quando parla il magistero, è Cristo che parla. Se si va contro il Papa, si va contro a Cristo. Quindi si è contro la Chiesa. Lasciando agire sacramentalmente il Cristo, l'unico moderatore, il pastore per eccellenza del popolo. Ad immagine della presidenza dell'Eucaristia, la presidenza della comunità non è un atto isolato, ma è la direzione di un'azione che viene condotta con il contributo di tutti. Anche nell'Eucaristia non è solo il parroco che celebra, ma è la comunità che celebra con il parroco. Quindi vedete, tutto unito. Quindi ne deriva che il parroco, nella sua condizione giuridica di pastore proprio della parrocchia, il canone dice che il parroco è il rappresentante giuridico e legale della stessa entità della parrocchia. Se succede un guaio, chi è che va in carcere? È il parroco, perché lui è il rappresentante legale della parrocchia, legale e giuridico. Quindi qualsiasi problematica può nascere. Ecco perché è bene avere una trasparenza, anche oggi come oggi, soprattutto in materia economica. Perché molti fedeli dicono, ma che fine fanno quei quattro spiccioli che pigliamo la domenica? Bisogna fare un buon resoconto per dire, con questo si paga questo, con questo si paga quell'altro. Ma chi è che fa questa obiezione? A mio parere è una persona poco intelligente, perché vuol dire che non cresce una famiglia, perché un buon padre, una buona madre di famiglia ponderà le economie della casa. Questo si pagano le bollette, questo si fa la spesa. Oh no, non siete mamme, non fate così. E così succede anche nella parrocchia, solamente che si parlano di spese molto più grandi. Però bisogna fare tutto alla luce del sole, proprio per rendere visibile ciò che si fa con quei soldi. Governa come organo, partecipando obbligatoriamente come presidente del consiglio pastorale parrocchiale, senza però essere membro del medesimo. Avete capito? Lui è il presidente del consiglio pastorale parrocchiale, ma non ne prende parte. Non può prendere parte, perché il consiglio pastorale parrocchiale è composto solo dai fedeli laici. E i preti, essendo ordinati, non possono partecipare, perché sono preti, sono ordinati, hanno l'ordinazione. Però ne devono rappresentare il tutto, sono al capo di tutto. Designazione dei membri, chi è che deve partecipare? Per elezione diretta a suffragio popolare ha il vantaggio di interessare tutti e lo svantaggio che i criteri di elezione possono essere di natura non ecclesiale. Parole semplici. Ci sono alcune persone che entrano a far parte per elezione, ad esempio, poi dopo le vedremo, oppure alcune persone vengono a chiamata. Io faccio un consiglio pastorale parrocchiale sulla processione del Corpus Domini. Chiamerò i voglio fare che il Corpus Domini si fermi in diverse zone della parrocchia, chiamerò qualche responsabile che è di quella zona, che conosce più la zona. Ecco, quindi io lo chiamo solo per elezione, solo quella volta lo chiamerò. Quindi lui è membro eletto per quella volta, esprimerà il suo parere, la prossima volta non deve comparire. Per elezione a suffragio popolare da parte di coloro che in parrocchia esercitano ministeri di fatto sono: ha il vantaggio di coinvolgere i fedeli più impegnati e lo svantaggio che il gruppo che viene eletto sia troppo omogeneo. Cioè, c'è il rischio che il gruppo sia troppo omogeneo, cioè di persone che già operano all'interno della parrocchia, già, tra virgolette, sono prezzemolo ogni minestra, cioè ogni gruppo, ogni cosa, c'è quella persona. Quindi c'è il rischio questo, a volte, della settorialità, però c'è il vantaggio che tu già sai come si opera in parrocchia, quindi c'è sempre il pro e i contro. Con il criterio misto dice: l'elezione tra persone ecclesialmente impegnate e in parte cooptate dal parroco. Il numero dei componenti del consiglio pastorale non deve essere eccessivo, anche se è bene che sia adeguato a rappresentare tutte le condizioni sociali, le professioni e il ruolo dei membri che svolgono nell'apostolato della parrocchia. Quindi si tratta, cioè, di passare ad una rappresentatività di tipo sociologico, quindi tanti giovani, tante donne, ad una rappresentatività funzionale, cioè dei ministeri esercitati nella Chiesa, quali possono essere catechisti impegnati nella pastorale sociale, operai, malati, giovani. Chi deve partecipare per diritto sono, cioè obbligatoriamente, parroco moderatore. Il parroco abbiamo visto che è obbligatorio. Poi c'è il parroco moderatore. Ad esempio, noi ce l'abbiamo proprio in parrocchia, quindi lo possiamo capire per eccellenza. Voi sapete che c'è il parroco moderatore, che è Don Vito. È chiamato a moderare, che è il rappresentante legale. Poi c'è anche il coadiuvo a lui, che è la figura di Don Diego, che è coparroco. Cioè fa le stesse mansioni del parroco, ma non è il moderatore. Cioè, se succede un guaio, è Don Vito, non è Don Diego che paga, tra virgolette, perché lui è chiamato a moderare. E poi ci sono i vicari parrocchiali, vabbè, non ci sto qua a spiegare. Sacerdoti in solidum, ad esempio quando ci sono più parrocchie unite, ma sotto un unico parroco. Vicari parrocchiali sono i viceparroci, praticamente. I diaconi. I Christi Fidelis Preserti Laici, cioè coloro che vengono stimati per fede, per costumi e per prudenza. Qui, retta fede, che abbiano una prudenza anche nel proporre e anche nel non sbandierare ciò che viene detto all'interno del Consiglio, e di sani costumi. E qui non c'è bisogno che andiamo a vedere quali devono essere questi costumi. Funzionamento. Il Bonicelli, che è un grande canonista, diceva: un buon funzionamento del Consiglio richiede l'osservanza di un minimo di norme procedimentali, procedurali, che possono essere raccolti all'interno di un regolamento proprio. Cioè, oltre alle norme proprie che ci vengono dal diritto proprio, che è il codice di diritto canonico, ogni consiglio pastorale potrebbe fare anche delle norme proprie. Di solito non si fanno perché ci si addice a quelle che il codice già ci consegna. Quindi, quali sono le norme che ci dicono? La periodicità delle riunioni. Cioè, non è che si fa una a inizio anno e una a fine anno, non ha senso. Norme per la convocazione. Quindi, si convoca, c'è il dibattito e c'è la conclusione. Modi, tempi di riunioni e del voto, perché ci possono essere anche delle determinate riunioni nelle quali viene chiesto il voto al Consiglio. Procedura per eventuali modifiche, cioè il parroco espone un ordine del giorno, noi ne prendiamo atto di questo ordine del giorno, possiamo però anche decidere di insieme di modificare alcune cose che o al parroco sono sfuggite o sono sfuggite semmai a chi è che collabora con lui, però i fedeli hanno reso conto qualche cosa. Calendario preciso, quindi è bene che ci sia un calendario, ecco, su questo noi siamo un po' manchevoli, non abbiamo un calendario preciso, ecco, è bene già inizio dell'anno decidere già, almeno non la data proprio col giorno, ma almeno nel tempo nel quale si svolge tale incontro. Radunarsi, questa è una parrocchia ipotetica che fortunatamente non esiste in nessuna parte del mondo, perché dice radunarsi mensilmente, che c'è da dirsi ogni mese. Nulla. Quindi, se vuole essere il luogo del discernimento, però vedete come dice il Bonicelli, se vuole essere il luogo del discernimento dei segni e dei tempi, di lettura della realtà ecclesiale e sociale, per individuare risposte e ad arrivare alle decisioni motivandole, solamente si possono motivare con la parola di Dio. Non c'è niente da fare. Se noi vogliamo leggere tutte le problematiche che vengono portate all'interno del Consiglio e risolverle con parole umane, non si potranno mai risolvere. L'unico modo per poter risolvere e rimanere nella pace, proprio come ci richiama il Vangelo di oggi, rimanete nella pace gli uni con gli altri, solamente con la parola di Dio. Vedete, supera tutto la parola di Dio, anche il diritto canonico, non vale nulla di fronte alla parola di Dio. In un tempo determinato, quindi si sceglie anche il tempo, cioè la tempistica delle persone che vengono convocate obbligatoriamente, quindi è bene che ogni 7-8 anni si scioglie il consiglio precedente per poter dare nuova vitalità all'interno di questi gruppi, quindi è chiamato anche a cessare questo gruppo. Il regolamento è articolato in modo da non distruggere o contraddire il diritto universale. Qua sta parlando delle proprie norme interne. Non deve distruggere il diritto universale, gli statuti diocesani, le indicazioni delle fonti giuridiche. Introduce una statuizione a livello di semplice procedura, secondo le convenienze e le necessità, e costituisce un diritto oggettivo per i membri del Consiglio pastorale parrocchiale. Vabbè, praticamente dice che non bisogna andare con il proprio regolamento contro le norme che vengono dal diritto, dalla Chiesa e dal diritto particolare. Il parroco presiede la riunione del Consiglio, deve presiedere, convocare una riunione ordinaria o straordinaria, decidere, rendere il pubblico diritto, stabilisce l'ordine del giorno. Per la normativa, il canone continua. Nell'ambito diocesano, l'unico legislatore è il vescovo. Ci siete? Nell'ambito parrocchiale, l'unico legislatore chi è? Bravo, 5 più. Nell'ambito diocesano... Do il 6 a chi è che mi ripete la lezione precedente dell'altra volta? Qualcuno è pronto? Non me la ricordo manco io che l'ho detto. Non me la ricordo manco io, sai? Si vuole quindi rimettere a lui la decisione, il vescovo, stiamo parlando, di emanare leggi particolari che riguardino le linee fondamentali degli ambiti di competenza e del regolamento del consiglio pastorale parrocchiale, che poi dovranno essere calati e adattati ad ogni situazione particolare, però sempre con l'approvazione del vescovo. Cioè, il vescovo viene incontro alle necessità delle parrocchie, cioè rende alcune norme anche molto più malleabili in quelle determinate realtà dove il diritto particolare non può essere applicato, ma proprio materialmente. Io penso a quelle parrocchie tanto piccole anche, hanno difficoltà. Allora in quei casi è anche sconsigliato fare il consiglio pastorale parrocchiale, perché oggi come oggi non esistono più quelle realtà piccole nel quale il parroco è di un paese di 150 abitanti, non sarà mai solo parroco di quel paese. Allora questo è ciò che è attuato, e lo vedremo dopo, all'interno della diocesi di Fermo. Che cosa si è fatto? Il parroco è il parroco di 5 parrocchie. Allora si scelgono 2 referenti di una, 2 referenti di un'altra, e si fa un unico consiglio. Così è logico lavorare insieme per una collaborazione, altrimenti non si chiameranno più le unità pastorali. Oggi si parla tanto di unità pastorali, apro e chiudo parentesi, si parla di unità pastorali, diceva un mio professore, perché è un grande fallimento della Chiesa, perché non abbiamo più vocazioni, perché se tenevamo tutti preti non c'era proprio questo problema. Quindi l'unità pastorale nasce per una deficienza della Chiesa, perché non abbiamo fatto una buona pastorale vocazionale, non abbiamo fatto una buona pastorale familiare e resta appresa. Ecco perché non nascono le vocazioni, perché se si fa una buona pastorale familiare nascono pure le vocazioni, sia alla vita religiosa che alla vita sacerdotale. Però andiamo avanti. La finalità, qual è la finalità del consiglio? Non dipende tanto da aspetti giuridici, organizzativi, che pur hanno la loro importanza, ma dalla fede, dalla speranza e dalla carità dei propri membri. Il consiglio pastorale ha come fondamento la carità e trova il suo costante riferimento solamente all'Eucaristia. Il consiglio pastorale parrocchiale, prima che per quello che fa, deve caratterizzarsi per quello che è. Avete sentito? Prima di caratterizzarsi per quello che fa fattivamente, deve sapere quello che è. È un segno di unità per tutti, un luogo di convergenze operative per armonizzare nella comunità ecclesiale i vari servizi dei singoli gruppi. È questo l'ideale della Chiesa, quello di saper articolare quello che Dio ci ha dato in modo che serva a beneficio di tutti. Il suo scopo è quello di prestare aiuto alla parrocchia nel sostegno, nella promozione dell'attività pastorale che gli è propria. Riflette sulla situazione e sulla vitalità della comunità parrocchiale, della popolazione del suo territorio, individua le esigenze primarie, religiose, la popolazione, programma interventi secondo piani precisi, stabiliti all'inizio dell'anno pastorale, in conformità proprio al cammino di tutta la Chiesa locale. E su questo noi stiamo camminando, diciamo bene, benino. Favorisce la comunione tra gruppi ecclesiali di esperienze diverse presenti nella parrocchia per attuare una concreta e efficace pastorale organica. Decide le attività umane scelte, sceglie i mezzi adeguati per attuarle e ne verifica poi anche la sua realizzazione. Quindi fa anche un esame di coscienza se è stato portato a termine ciò che viene scelto. L'importanza del consiglio pastorale parrocchiale scaturisce da 3 principali fattori. Innanzitutto il Consiglio è una struttura che rende effettiva l'attribuzione propria dei laici a consigliare i sacri pastori. Dal punto di vista sociologico, il Consiglio, fatto non da singole persone ma da gruppo, presenta maggiore garanzia in quanto le decisioni sono valutate da più persone esperte nelle diverse singole materie e che offrono consigli competenti. Parlando teologicamente, il Consiglio, che è formato da insieme di fedeli, ha in sé speciale valenza perché laddove 2 o 3 agiscono in maniera congiunta, lì c'è Cristo col suo Spirito. Questo riporta tutta quanta la Lumen Gentium praticamente. Adesso andiamo a vedere queste 3 diocesi italiane e concludiamo la nostra. Andiamo nel sud Italia, partiamo dal sud Italia. Allora, come dicevo prima, prendiamo in considerazione Milano, Fermo e Salerno. Andiamo nel sud Italia. Siamo nell'arcidiocesi di Salerno, Campania, Acerno. Tra quelle del sud è la migliore, poi le altre hanno fallito. Sì. No, l'ho scelta perché è una realtà che io dove ho vissuto, quindi so come è stato applicato il consiglio pastorale. E c'è anche la critica, ho fatto anche la critica. Il consiglio pastorale diocesano in tale diocesi probabilmente a rappresentanza di una sensibilità propria, che è quella del sud Italia, si registra un modello strettamente legato alla tradizione, in tutti i sensi, anche canonistica, legalistica, manifestato dalla fedeltà quasi letterale ai dettami dei documenti ufficiali della Chiesa. Infatti il Consiglio Pastorale Diocesano è presentato come l'organismo ecclesiale formato da sacerdoti, religiosi, diaconi e fedeli laici per una collaborazione più immediata con l'apostolato del Vescovo. Cioè, si è riscontrato che nel sud d'Italia, soprattutto perché si è legati ad una forma anche di Chiesa, legata ad una tradizionalità popolare che io non condanno, anzi, dico santi e benedette dove ci sono quelle tradizioni, ma dove ci sono però le sane tradizioni, perché quando si passa dalla tradizione ad un qualcosa che va anche contro proprio i dettami della Chiesa, si passa alla superstizione. Allora quello non è buono, ma una sana tradizione è bene che ci sia. E quindi il Sud Italia può vantare questo elemento della tradizione, però non deve cadere, cioè questo rischio, può cadere in un qualcosa che poi non è fruttuoso per la Chiesa, però è manchevole nelle diocesi dal centro Italia al nord. Nel sud c'è tanta radicalità, nord, centro, zero radicalità, tradizioni, zero, non credete a niente. Io vedo anche, ad esempio, quando si fanno delle manifestazioni come più legate all'aspetto religioso, ad esempio giù, dicevano alcuni pastoralisti di giù, dicevano: noi abbiamo utilizzato i punti forti che avevamo, e questi sono stati intelligenti. Cioè, quando giù si fa una novena al santo patrono, la novena, che si fa anche alle 4 della mattina, non c'è posto a sedere la mattina alle 4 in chiesa, per dirvi. Cioè c'è quella radicalità forte, che se da una parte può essere legata alla canzoncina, alla messa, al rosario, a quelle forme di pietà popolare che aiutano, perché non devono essere tolte, ma aiutano, però loro utilizzano quei mezzi per fare pastorale. Cioè, utilizzano le catechesi fatte in quel momento, utilizzano l'omelia, ma a mo' di catechesi, perché dice: io adesso vedo il popolo riunito, quindi adesso che devo catechizzare. Non se faccio l'assemblea parrocchiale, non ci viene nessuno. Fai la novena a Santa Rita, in la chiesa piena così. Allora lì, dice il consiglio pastorale parrocchiale, c'è l'idea di utilizzare e sfruttare proprio ciò che mi dà la realtà locale. Vedete? A partire dalla mia parrocchia. Quando c'è la novena della Madonna, prima settimana d'agosto, si schiatta dal caldo, si soffiano a non finire in chiesa, ma la chiesa è così. Stracolma di gente, non c'è posto a sedere mezz'ora prima che inizia anche il rosario. Quindi bisogna utilizzare quelle realtà per poter evangelizzare e non farle rimanere solamente a quelle forme di devozione che aiutano, non vanno tolte, ma che c'è quell'abile paura di cadere nella superstizione. Andiamo nel centro Italia, nella diocesi di Fermo. In tale diocesi incontriamo l'istituzione di una nuova struttura di collaborazione diocesana. Stiamo parlando non più di parrocchia, ma collaborazione diocesana. Il consiglio pastorale vicariale, che è stato creato a margine del loro 34° sinodo diocesano. Nessuno vi ha mai parlato del sinodo diocesano? Avete sentito che cos'è almeno il sinodo diocesano? Il sinodo diocesano, comunque, che cos'è? È una riunione, tra virgolette, che si fa all'interno della diocesi come verifica. Allora loro hanno fatto questa verifica, erano arrivati alla 34esima, e si era venuta a creare la problematica del consiglio pastorale parrocchiale all'interno delle varie parrocchie. Stiamo parlando dell'arcidiocesi di Fermo, che è una diocesi molto martoriata. Vocazioni del posto pari allo 0,01, quindi vocazioni zero del popolo locale. Quindi stiamo parlando di sacerdoti stranieri o provenienti da altre diocesi, che ben venga, ma non sono legate alla realtà del posto. Quindi questa è la pecca di queste diocesi, perché dove non ci sono i sacerdoti che sono legati alla realtà del posto, si perde anche un po' quella genuinità del posto. Che ben venga, perché i nostri fratelli che vengono dall'Africa, che vengono dai paesi, che ne so, dell'Argentina, svolgono un lavoro immane, perché hanno lasciato le loro terre per venire nelle nostre terre ad evangelizzare, perché non ci sono vocazioni, tanto di cappello, però a volte c'è questo rischio. Allora loro hanno riscontrato questa problematica e hanno discusso che, come segno e strumento della comunione e della corresponsabilità pastorale per il bene della Chiesa particolare universale, si è scelto allora quella collaborazione non a livello pastorale parrocchiale, ma a livello diocesano, cioè cercando di creare dei luoghi, delle realtà che vengono poi riportate all'interno della diocesi. Cioè non esiste in sé il consiglio pastorale, ma esistono dei piccoli luoghi nei quali si svolge un'attività di riflessione, un'attività di problematica della propria parrocchia, e poi si riporta a livello diocesano. Quindi il consiglio pastorale vicariale è l'organismo consultivo che esprime proprio la comunione tra le parrocchie e le realtà ecclesiali del vicariato territoriale, quindi promuove e sostiene le attività pastorali comuni e fa da collegamento con la diocesi. Quindi il consiglio pastorale vicariale, vi leggo i compiti: ha il compito di promuovere la conoscenza del territorio, che non è conosciuto, ai fini dell'azione ecclesiale, interpretare le scelte pastorali diocesane in relazione al contesto socio-culturale del vicariato e delle sue esigenze pastorali, favorire l'intesa con gli uffici pastorali diocesani, le iniziative pastorali utili a sostenere le parrocchie del vicariato nel loro cammino, in particolare formazione dei catechisti, degli animatori giovanili, operatori pastorali, operatori familiari, la formazione dei fidanzati, la pastorale giovanile, le iniziative sociali, culturali, incontri degli operatori pastorali, le celebrazioni liturgiche vicariali, stimolare e sostenere l'impegno operativo dei consigli pastorali, presentare al consiglio pastorale diocesano i problemi di maggiore rilievo e le situazioni che emergono localmente. Quindi è un riportare le proprie problematiche. Andiamo nel nord Italia, passiamo ancora peggio, che siamo nell'arcidiocesi di Milano, e stiamo parlando di Milano, e ancora la situazione regge. Pensate a quelle altre diocesi, molto più piccole, delle realtà del nord. Siamo passati in alcune realtà nelle quali alcune parrocchie, una parrocchia, non faccio il nome, che nel tempo estivo si mette dinanzi alla parrocchia, si chiude la porta, un bel cartello con scritto "chiusi per ferie", dal al. Ma la colpa non è dei preti, La colpa non è dei preti. La colpa è della gente che non va. La colpa non è dei preti, perché è successo a me questa cosa, di 15 di agosto, messa dell'Assunta, dovete andare a partecipare alla messa nel convento delle Moniche di clausura ad un altro paese. Mio padre si ingrosciò, si mise in macchina, mi accompagnò per non perdere la messa. Io chiamai queste Moniche per dire: madre, ma voi avete la messa? Quindi loro avevano la messa, quindi andai lì, perché in tre chiese in centro città, chiuse per ferie. Chiese al parroco, che andò dalle monache, e lui disse: ma qui è normale, perché la gente non viene a tempo di pace, vuole venire a tempo di guerra, che è l'estate piena. E vuol dire che non ne hanno neanche bisogno. Non c'è questa richiesta. Se è stato se si è arrivato a questo è perché non c'è la richiesta. Si chiama quel parroco, sì, perché non c'è questa richiesta. È una vergogna, non c'è questa richiesta. Figuratevi, poi mi permisi di chiedere della messa feriale, mi hanno riso in faccia. Non dicono la messa la domenica, figuratevi i giorni feriali. Vabbè. L'arcidiocesi di Milano, a rappresentanza di una sensibilità specifica del nord Italia, oltre all'ordinaria strutturazione diocesana interna, introduce un'interessante funzione svolta dal Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. Vi ricordate che abbiamo parlato dell'unità pastorali? Lì si parla invece di comunità pastorale, cioè la comunità pastorale che cos'è? Non è altro che un insieme delle unità pastorali. Quindi se nell'unità pastorale stiamo parlando di fallimento, se parliamo di comunità pastorale siamo proprio nel pieno del fallimento totale, perché è un insieme delle unità pastorali che già all'interno hanno unità di parrocchie. Quindi figuratevi che grande massa è, a cui si riserva un grande ruolo di collaborazione e di collegamento con la diocesi. Però è vero pure che stiamo parlando di una diocesi abnorme, della più grande della diocesi italiana. Quindi stiamo parlando di una popolazione molto forte. Quindi per questo si cerca, pensate, se si vuole fare un consiglio diocesano facendo partecipare i singoli delle parrocchie, sarebbe una riunione abnorme. Per questo si sceglie allora non solo di portare i referenti delle unità pastorali all'interno di queste comunità pastorali, ma poi i rappresentanti di queste comunità pastorali si fanno poi da ponte con la diocesi, quindi si creano queste realtà. Le indicazioni sinodali risultano essere valevoli anche con riferimento alla realtà delle comunità pastorali, in cui viene ad esprimersi nel contesto più vasto di una realtà ecclesiale che comprende diverse comunità parrocchiali, nella stessa dinamica di comunione, collaborazione e corresponsabilità. Concludiamo dicendo che il Sinodo si è poi impegnato ad offrire delle linee per il rinnovamento pastorale delle parrocchie, indicate in tre direzioni. La parrocchia deve essere il luogo della pastorale ordinaria, della corresponsabilità pastorale e della dinamica missionaria. Quindi questi tre sono gli aspetti fondamentali per un consiglio pastorale parrocchiale nella Chiesa di Milano, stiamo parlando. Ad extra, fuori, la Chiesa, la parrocchia, il consiglio non si può fermare ad una realtà ecclesiale, ma ti devi aprire, quindi chiedendo anche, ma non solo anche al territorio, ma anche proprio ad extra, perché ad esempio si era fatta anche un'altra proposta di fare un unico convegno italiano nel quale ogni rappresentante di diocesi vada a riportare la propria realtà per creare un nuovo modello, perché vedete la Chiesa cambia in peggio non in meglio e quindi anche il diritto deve cercare anche di amalgamarsi alle realtà locali. Quindi pastorale ordinaria, quindi quella sacramentale, corresponsabilità pastorale per la pastorale interna, aperti ad una realtà esterna. Conclusioni, ultime due slide. Il futuro dei consigli pastorali, diocesani e parrocchiali, dipende dall'attuazione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, quindi dall'assunzione di uno stile sinodale nella vita ecclesiale e nell'azione pastorale. La comunione richiede la partecipazione di tutti i cristiani preparati e capaci agli eventi vitali e ai processi decisionali della Chiesa. La loro partecipazione va giuridicamente assicurata e tutelata. Il Concilio Vaticano II, con l'ecclesiologia della Communio, ha imboccato la via della comunicazione, quindi ha proposto una Chiesa comunicante, non una Chiesa chiusa, ma una Chiesa che deve dialogare. Quindi i consigli pastorali sono un luogo dove far crescere e favorire proprio la comunione, il dialogo e la partecipazione. Nell'attuale contesto socio-religioso, al termine di questo studio, non si vedono altri strumenti così significativi per dare parola proprio a tutte le anime della Chiesa. Per questo, infine, nell'ultimo paragrafo, proprio quando abbiamo parlato delle chiese, nelle quali si è sottolineato come sia interessante una rilettura analitica di diversi possibili sviluppi proprio di questo Consiglio Pastorale Diocesano, è bene vedere come il ruolo del laico è diventato centrale ed innovativo per il bene della Chiesa particolare e per la Chiesa universale. Certamente molto rimane ancora da attuare per poter inserire sempre più ogni singolo laico nella vita della Chiesa, nel luogo e nel ruolo a lui più congeniali e vocazionalmente opportuno per la crescita sia personale sua che di tutta quanta l'intera Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo. Buona cena. Ci sono domande? Ci sono domande? No, no, a parte gli scherzi, ci sono domande se avete qua. Io penso che rispetto alla teologia, che è un po' complicata anche da capire, il diritto canonico lo possono fare tutti. Perché il diritto è così chiaro, proprio perché i padri dei conciliari che hanno fatto il codice sapevano che i preti erano ignoranti. Allora c'era bisogno di spiegare la legge con parole molto semplici, molto chiare. Per questo, se voi lo comprate il codice, a voi non serve a nulla, però se nel caso vi capita di trovarlo e andate a leggere i canoni, anche se andate su internet lo trovate, il codice di diritto canonico, su Vatican.va c'è tutto il diritto, se voi andate a leggere, proprio per cultura personale, voi vedrete come i canoni sono spiegati così molto in modo semplice, lineare, che capite tutto, non c'è bisogno neanche di andare a leggere il commento, perché il diritto è chiaro, serve per il popolo, quindi questo, più chiaro è e meglio è per mettere in pratica la legge, perché altrimenti uno non mette in pratica la legge, ma io non avevo capito. Invece no, la legge è chiara, non è a interpretazione. Per questo dico, se ci sono domande, vi rispondo, per quello che posso rispondere, è ovvio. Però voi siete state tutte brave, preparate, per non parlare delle suore che sono perfette. Eh? La motivazione non c'è, non se la danno neanche loro a Milano. Sì. Allora io penso una cosa, guarda, io ho uno zio che sta a Milano e in un discorso a tavola, l'altro poco ci prendevamo a capelli, perché io dissi, andando a messa alle 7:30 alle 7 lì la mattina alla sua parrocchia, c'erano 4 vecchie di numero, 4 di numero, con me 5, e dissi, feci questa riflessione, dissi, che brutto però vedere la messa feriale, la sua parrocchia è di 45.000 abitanti, 45 del nord, Monza, 45.000 abitanti, quindi abnorme, vedere 4 persone alla messa feriale alle 7 la mattina è vergognoso. Lo disse a tavola, lui mi rispose, e mica siamo come al sud, noi qua lavoriamo, e dissi io, ma questa è la mentalità stupida, perché non è che al sud non fanno niente. Al sud ci si organizza, perché io mi ricordo che quando andavo a scuola, alle scuole superiori, il parroco faceva la messa alle 7:15, sai quanti lavoratori c'erano? Così, tutti giovani con le cartelle di scuola, giovani con le cartelle di scuola, professori con le zaino che dovevano andare a insegnare, gente di banca, prendevano la messa, poi dove andavano? Tutto stato organizzarsi nella vita. Se io voglio avere un cammino di fede, riesco anche ad organizzarmi con il lavoro, ad organizzarmi tutte quante le cose, partecipare anche alla messa, se ho voglia. Io penso che lì ci sia proprio mancanza di fede alla base, non si tratta tanto di tradizioni, perché la tradizione permettetemi di dire, la posso credere nella nonnina, che è ancora legata alla tradizione, alla processione, ma un giovane, perché ai tempi miei giù ci vanno i ragazzi, io tengo il gruppo dell'Azione Cattolica mio, che partecipano tutto il mese di maggio, sono andati tutti quanti prima della messa, prima della scuola, andavano a fare il mese di maggio a scuola. Giovani, sì, ma giovani legati alle tradizioni, sfido. Vuol dire che c'è una radicalità che è ancora diversa. Sono le famiglie che sono radicate in modo diverso. Trasmettono dei valori diversi che forse al nord ancora non trasmettono, non sanno più dare. Sì, sì. Questo è forse anche. È triste. E questo tocca a noi interrogarci che cosa possiamo fare. Perché che li tieni obbligati a catechismo per il sacramento non serve a niente. Perché non si prega più nelle famiglie. Ma vediamo anche le famiglie nostre, mo non ci prendiamo in giro. Ma una volta si diceva il rosario nelle case. Oggi, noi che partecipiamo attivi, chi è che dice il rosario nelle nostre famiglie? Nessuno. Chi è che prende il marito, i figli? Dice adesso è tempo di pregare. Nessuno. Però c'è tempo per tutte le altre stupidaggini possibili e immaginabili. Ascoltiamo però.
Sì, la parte della tradizione. Io vedevo che nelle festività la gente partecipava alla celebrazione. Poi c'era un sacerdote anche abbastanza che
attirava.
Attirava, sì, questo c'era, c'era un volo che aveva però. Però dopo sai che è successo? Che dopo il Concilio Vaticano II c'è stato il cambio di sacerdote. E chi è venuto nella testa aveva soltanto che doveva esistere il Cristo centro. Quindi che è successo? Che le festività dei santi, che comunque erano, diciamo, le giornate che avvicinavano anche il popolo che era abituato a una certa tradizione, man mano si sono affievolite.
La colpa è dei preti. La colpa è anche dei preti.
Cioè c'è stata una cattiva anche
interpretazione. Ma il Cardinale Martini dice che noi del Concilio solo il 20% abbiamo messo in pratica, oggi del Concilio di allora. C'è ancora tanto da mettere in pratica.
Quindi voglio dire, anche
bisogna lavorare.
Sono perdute anche per questi.
Purtroppo. Le tradizioni però è bene mantenerle. Mo c'è stata Santa Rita.
E
certo.
E questo qualche volta capita qualcuno che magari non porta avanti le cose.
Però da noi fortunatamente le tradizioni ancora mantengono. È la gente che ci crede a poco. Va bene.
Vabbè, grazie.
Buona cena, fate le braccia.